Radio Popolare Popolare Network, buon pomeriggio da Serena Tarabini, bentornati e bentornate a Parla con lei. Parla con lei la trasmissione estiva di Radio Popolare che vi porta a conoscere le storie di donne dai profili più diversi, delle che attraverso le loro passioni, il loro impegno e il loro lavoro ci fanno conoscere pezzi di realtà. Vi presento subito l'ospite di oggi che viene in rappresentanza di se stessa ma anche di un'organizzazione, una realtà di cui non possiamo che andare orgogliosi. Do il benvenuto a Simonetta Gola, che è la direttrice della comunicazione di Emergency. Buongiorno, buon pomeriggio Simonetta.
Buongiorno a tutti.
Simonetta, dunque, tu sei di Milano. Vorrei iniziare innanzitutto parlando un po' di te, perché prima di arrivare alla tua esperienza oramai di lungo corso in Emergency, vorrei capire un po', vorrei far capire ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici come, insomma, qual è stata la tua formazione, che cosa hai fatto prima di arrivare a Emergency.
Allora, io mi sono laureata in scienze politiche e con una tesi sulle donne detenute, sulla formazione professionale delle donne detenute. Avevo incominciato a lavorare sul carcere con un gruppo di studenti facendo questo progetto che si chiamava Progetto Cayenna. Era un progetto che ci eravamo inventati a partire da internet. Erano gli anni 94, c'era questa grandissima fiducia in questo strumento completamente nuovo che avrebbe aperto possibilità di comunicazione infinite, come vediamo. Però come gruppo di studenti ci eravamo chiesti cosa avrebbe fatto internet in una situazione di deprivazione assoluta di comunicazione come quella del carcere. Quindi era nato come un interesse sullo strumento più che sul luogo, e poi mi sono appassionata a invece alle sorti delle persone che erano ristrette. Avevamo fatto questo lavoro insieme a questo gruppo, eravamo tutti iscritti a scienze politiche e sociologia, quindi avevamo un punto di vista molto orientato a capire come funzionava il carcere da un punto di vista sociale. E poi io ho incominciato a approfondire appunto il tema delle donne detenute, ho fatto un po' di anni di ricerca su questo, avevo fatto uno stage a Reading sulle misure alternative, perché ovviamente poi appunto la ricerca di Cayenna era stato un punto di contatto e poi ero entrata nel tema, e uno dei miei professori mi aveva detto che il carcere era il quarto mondo da noi, e credo che sia vero, no? È un posto dove vedi le più profonde disuguaglianze nelle società in cui noi siamo. Avevo lavorato un po' a San Vittore quando c'era Pagano come direttore, che è stato un direttore che ha portato la città in carcere, quindi faceva fare attività di qualsiasi genere, era aperto a qualsiasi sperimentazione, era estremamente collaborativo con tutte le realtà sociali che volevano portare qualche cosa dentro, capire qualcosa di più, eppure il carcere rimaneva un obbrobrio, è un obbrobrio che ti impone di farti le domande, no? Se quella lì è la strada per cui poi riesci a dare delle possibilità nuove alle persone, cioè se il carcere ha un senso, al di là della riforma Gozzini, è che possibilità puoi dare alle persone, e all'epoca non ne dava, mi sembra che adesso sia anche peggio.
Quindi all'epoca di che anni stiamo parlando?
È 94.
Quindi internet era uno strumento già consolidato, ma sicuramente per quanto riguarda la sua relazione con il carcere era un tema abbastanza all'avanguardia.
Sì, era stato il primo progetto riconosciuto dal Ministero di Grazia e Giustizia basato su internet nelle carceri. C'erano un sacco di limiti, ovviamente non potevano i detenuti usare direttamente lo strumento, quindi noi avevamo fatto un portale che serviva sia come riferimento per le famiglie, dove c'erano tutti i temi di tipo giuridico, FAQ che spiegavano che cosa, quali erano i diritti delle persone detenute e anche delle famiglie, e poi c'era tutta una parte di testimonianza, di racconto delle persone detenute. però eravamo noi a dover fare tutto il lavoro poi di messa in rete, perché non c'era un accesso diretto. Avevamo avuto una borsa lavoro dal Comune di Milano, quindi c'era una persona detenuta che lavorava con noi, che usciva dal carcere, veniva in università, lavorava con noi, quindi era stato un modo per cercare di far comunicare una situazione di grande deprivazione comunicativa verso l'esterno, ma i vincoli erano tantissimi. Cioè, c'era questa sociologa all'epoca che diceva che internet era potentissimo, ma che la periferia, la profonda periferia di Calcutta, sarebbe rimasta la periferia di Calcutta. Non è più così, però in quel momento era vero, era uno strumento che aveva grandissime potenzialità per chi già aveva delle possibilità, per chi non le aveva non prometteva quello che prometteva a tutti gli altri.
Avete riscontrato degli effetti da rimarcare durante questo progetto?
Sì, questo fatto appunto che era un'esperienza elitaria per qualcuno, c'era la possibilità appunto di avere la borsa lavoro, c'era la possibilità di far conoscere alcuni aspetti dell'esperienza, ma che era sempre mediata da qualcun altro, e quindi questa democraticizzazione della comunicazione che era quello che si raccontava di internet in situazioni di grave deprivazione della libertà, ovviamente non esisteva.
Abbiamo iniziato parlando di carcere con Simonetta Gola, e quindi in relazione a questo ci ascoltiamo il primo dei brani che ha portato a parlare con lei, che non ha bisogno di presentazione.
Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcere Oimè. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti a lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuta, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma. Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendio che chi gli stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a ucillè, gradito campano, ho voluto caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta cacci cirinella, compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di cicirinella, compagna di cella, precisa mamma. non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so paticiente, pa chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dinte vi state a pagare, e fuori chissà, ci stanno a spassare. A proposito, tengono un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date con forte lavoro, Eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia che è chi se caffè.
Radio Popolare, Popolare Network, parla con lei quest'oggi in compagnia di Simonetta Gola di Emergency, con cui prima della canzone di De André stavamo parlando di carcere, in quanto è l'ambito dentro cui Simonetta ha cominciato a, insomma, mettere in pratica il suo interesse per il campo dei diritti. Parlavamo di carcere in Italia, cioè tu ti sei occupato di carcere in Italia, ma anche all'estero, perché questo tuo campo di ricerca e di impegno l'hai sperimentato anche in Inghilterra.
Sì, sono stata a Reading a fare uno stage sulle misure alternative. Era uno dei posti nel Regno Unito dove c'era il più alto tasso di impiego di misure alternative, quindi volevo capire di che cosa si trattava e che risultati dava. Avevano un programma molto, molto denso, molto ricco, sperimentavano cose nuove, in particolare io mi sono occupata di young offenders, quindi ragazzi giovani. In Inghilterra c'era all'epoca un grande numero di young offenders, uno dei più alti in Europa, e c'erano questi programmi che erano basati in buona parte sulla reintroduzione dei ragazzi nei percorsi scolastici. Ed era stato comunque una cosa molto interessante da vedere, una società molto diversa dalla nostra. C'erano modelli di devianza, c'erano devianze che venivano studiate come dei modelli che poi si ripetevano per aree geografiche e comunque c'era un po' l'idea che soprattutto nel caso dei ragazzi il carcere fosse una soluzione estrema, e quindi c'era il tentativo di cercare il modo di reinserire le persone in percorsi di vita più regolari.
In Italia invece in particolare ti sei occupata di donne?
Avevo fatto la tesi sulle donne detenute a San Vittore, sulla formazione professionale delle donne detenute, sempre come strumento di reinserimento. E la sezione di San Vittore delle donne detenute è una sezione molto piccola e c'era questo tema ovviamente di avere meno possibilità rispetto al carcere maschile, perché è un numero più piccolo di persone. C'erano meno opportunità affermative e in qualche modo erano anche un po' legate allo stereotipo di genere, no? Per cui o la sanificatrice ospedaliera o la parrucchiera, non ad esempio il corso di informatica che facevano gli uomini. Parlo di tanti anni fa, quindi non so come sia adesso, però il tema era un po' questo stereotipo che ti segue sia nel momento della condanna sia nel momento in cui ti prepari all'uscita.
Quindi anche nel carcere e nel reinserimento c'è il gender gap.
C'era sicuramente, adesso non so come sia, però all'epoca sì, era un po' la tesi della mia tesi.
I
Radio Popolare, Popolare Network, parla con lei Simonetta Gola. Abbiamo ascoltato Respect in relazione alla sua esperienza nel campo del carcere, dei diritti delle donne, cui inserimento lavorativo di cui si è occupata per i suoi studi. Stavamo un po' ripercorrendo la sua storia prima dell'approdo a Emergency, no? Poi l'esperienza in Inghilterra sul tema delle misure alternative del carcere, nelle carceri minorili, e poi al ritorno dall'Inghilterra, prima ancora, sempre prima di approdare in Emergency, Simonetta, hai avuto, mi stavi raccontando fuori onda, un'esperienza abbastanza particolare.
Sì, volevo, diciamo, cambiare un po' ambito, perché era stato un ambito anche abbastanza faticoso, e per puro caso mandai la mia candidatura alla Regione Lombardia, che stava facendo questi percorsi di inserimento per giovani post laurea, e venni collocata in questo ufficio rappresentanza istituzionale che si stava creando in quel momento lì, e mi occupavo di speech writing, e scrivevo insieme alla mia dirigente e al quadro di riferimento. Era un ufficio molto piccolo, nascente, poi quando sono andata via si stava ingrandendo. Scrivevamo discorsi istituzionali di Formigoni, ed è stato un periodo molto intenso, nel senso che era tra la prima e la seconda legislatura di Formigoni, quindi era 2000 e 2001. Era stato eletto la seconda volta, come era stato il politico più eletto in
grande, era una fase di grande popolarità,
grandissima, sì. Popolarità, e fu una scuola molto, molto formativa per me, nel senso che imparai un lavoro intanto, e imparai a stare in un ambiente che non era il mio, dove devo dire che ho trovato molto, molta collaborazione da parte dei colleghi e anche rispetto. Ho un ottimo ricordo della mia dirigente e del quadro con cui lavoravo, che poi ho sentito per anni successivamente. Sapevamo tutti che la pensavamo in modo radicalmente diverso, però ci univa quello che unisce le persone nei progetti che iniziano, no? Quindi si costituiva un nuovo ufficio e tutto il resto. Il primo anno mi sono divertita, il secondo anno metti a fuoco che tu fai un lavoro di consenso su un progetto che non è il tuo. Quindi in particolare tutte le volte che c'erano dei temi legati alla sanità o dei discorsi a preparare in ambito sanitario, non era la mia idea di sanità, non era la mia idea di diritti. E quindi poi lessi all'epoca Pappagalli Verdi, che per molti era un libro contro la guerra, ma visto che io ero inserita in un ambiente dove c'era un progetto di sanità molto diverso, io vidi in Pappagalli Verdi di Gino Strada un libro su quanto può essere discriminante un sistema sanitario o non avere a disposizione un sistema sanitario, e quindi mandai il mio curriculum ad Emergency. Mi fece il colloquio Teresa Sarti, che era la prima moglie di Gino, presidente di Emergency, e venne assunta.
Sono 24 anni che sei in Emergency, quindi dal tuo punto di osservazione è possibile tracciare un po' una traiettoria, come hai visto cambiare, se è cambiata?
Beh, io sono arrivata poco prima dell'inizio della guerra in Afghanistan, che è stato un punto fondamentale della crescita di Emergency, perché all'epoca eravamo l'unica ONG occidentale a Kabul durante l'invasione americana. Quindi da questo punto di vista l'associazione si trovava a fare il lavoro sanitario, ma anche a essere testimone di quello che vedeva, ed era una delle poche occidentali. Poi il contesto informativo è completamente diverso da oggi, non c'erano i social media, non c'erano tutta una serie di strumenti che poi hanno reso molto più facile adesso la comunicazione anche da aree di crisi. E quindi c'era questo doppio ruolo che avevamo, che ha riconosciuto ad Emergency una titolarità su questo tema, delle posizioni molto forti che erano state prese all'epoca. Avevamo rifiutato i soldi del governo italiano, che da un lato bombardava ma dall'altro voleva finanziare l'ONG che stava lì a curare le vittime, e quello fu un grande insegnamento per me, no? L'idea di dire quanto è importante dire dei no, e quanto abbia senso lavorare contro la guerra.
Il funzionamento di Emergency appunto dagli uffici di Milano, com'era?
Era, allora, quando io ho incominciato eravamo in via Bagutta, e io avevo un tavolino su un cavalletto sotto una finestra dove batteva il sole, perché avevamo una sede molto piccola. piccola, cioè non era piccola, ma eravamo diventati tanti, e c'era questo fervore, ecco, direi, per cui c'era un'attività operativa che serviva per mandare avanti l'organizzazione, c'era gente che passava offrendosi di dare una mano in qualsiasi modo. C'erano persone che venivano perché avevano bisogno di trovare un posto dove condividere delle cose, dove ci fosse una comunanza di idee, di valori, ed era stato un periodo molto importante per tutti noi, nel senso che era stato appunto un momento di cambiamento, è stato un momento anche di grande visibilità dell'organizzazione, quindi c'è stato un salto, no? Mm-hmm. Nella notorietà e nella raccolta fondi, che ha permesso poi di ingrandire i progetti e di fare tante cose. Erano gli anni del grande movimento contro la guerra, quindi nel 2001-2003 rappresentavi un'alternativa e rappresentavi la possibilità di una denuncia con un grande sostegno, cosa che invece poi nel tempo si è persa, il grande sostegno delle persone che malgrado le scelte che venivano fatte dai governi sapevano perfettamente che cos'era la guerra e perché non poteva essere accettata.
A proposito di guerra, tu hai portato un brano.
Sì, ho portato Esco, che è un brano che dei CSI, che secondo me è bellissimo, anche musicalmente, al di là delle parole, che fa parte di un album, Linea Gotica, che è un album che racconta in parte la guerra nell'ex Jugoslavia.
Thank you.
non ce ne vogliate che sfumiamo i CSI, ma si tratta di un brano di 8 minuti e mezzo, quindi se vogliamo continuare a parlare con Simonetta Gola, che è venuta a di Emergency, che ci è venuta a trovare oggi a Parla con lei, lo dobbiamo fare per forza. Simonetta, stavamo parlando del salto che Emergency ha fatto nel momento in cui c'è stata la guerra in Afghanistan e voi eravate già lì da tempo ad operare, no? Una Emergency di cui appunto ti ho chiesto un po' di raccontarci come è cambiata, come ha lavorato in questi 20 anni, di cui più di 20 anni di cui tu ne hai fatto parte. E poi ti volevo chiedere anche se c'è un prima e un dopo, il prima e dopo Gino Strada, se ha prodotto un cambiamento.
Dal 2001 ho assistito a tanti passaggi dell'organizzazione, tanta crescita, dove il tema del diritto alla salute è un tema fondamentale e trasversale a tutto, e dove c'è l'idea che la medicina è uno strumento per realizzare una società dove i diritti di tutti vengono rispettati, a partire dal diritto alla salute, ma non solo. Adesso, ad esempio, abbiamo acquistato una nave, e il progetto della nave era l'ultimo progetto di Gino, ma lui non l'ha mai vista questa nave. Per il soccorso dei migranti nel Mediterraneo. Quindi il tema, diciamo che è un tema sanitario, ma che si è allargato, no? Si è allargato moltissimo anche attraverso la medicina a reclamare, rivendicare diritti per tutti. C'è un prima e c'è un dopo Gino, nel senso che io credo che quando un'associazione è basata così tanto sul carisma di una persona e su una sua capacità di visione non comune, ovviamente la morte di questa persona non può lasciare le cose immutate, quindi io credo che manchi molto il suo sguardo e che manchi anche la sua voce, la capacità di rappresentare chi è critico rispetto a questo sistema in cui la guerra viene considerata inevitabile. Però credo che manchi non solo ad Emergency, penso che manchi in Italia, cioè il punto di vista di Gino era un punto di vista che aveva un credito che è difficile adesso, in parte per il cambiamento che c'è stato radicale nell'opinione, nel modo di trattare il tema della guerra, ma anche perché Gino aveva la capacità di rappresentare tante persone in qualche modo che adesso, no, non so se adesso, ma insomma quando Gino è morto, sicuramente si sono sentite unite dalla condivisione delle idee, ma forse meno visibili, meno appunto rappresentate, più in difficoltà a far emergere un punto di vista che adesso è diventato un punto di vista colpevolizzato, perché se sei contro la guerra in qualche modo sei o colluso con Putin o sei un ingenuo. Da qualche parte ho letto paci finti o paci tonti, quindi insomma diciamo che
la no. Sentite anche su di voi questa?
L'abbiamo sentita tantissimo sull'Ucraina. Io credo che sia proprio finito il dibattito possibile sul tema della pace, perché è una situazione difficilissima, complessissima, in cui non c'è stato un dibattito, perché chi aveva un punto di vista diverso, che poi era invece di mandare subito le armi all'Ucraina, capiamo se ci sono delle altre possibilità, e possono esserci delle altre possibilità con la diplomazia, con i negoziati, con un altro livello di intervento, lì è diventato essere nemici dell'Occidente, essere collusi con Putin, essere crudeli con gli ucraini, non rendersi conto che gli ucraini stavano combattendo per la resistenza di per la sopravvivenza di tutta l'Europa. Ecco, a volte era in buona fede questo dibattito, a volte no, e comunque chi aveva un punto di vista diverso non è stato assolutamente rappresentato. Ecco, io credo che questo sia stato un gravissimo errore. È stato un gravissimo errore perché per le conseguenze che ha avuto sull'Ucraina, sulla situazione internazionale, ma che abbia indebolito, abbia anche fatto sentire molto, molto sole le persone che invece coltivano un'altra idea di mondo, ma non solo la coltivano nelle idee ma nella pratica, perché tutti quelli che poi si occupano direttamente di diritti umani riescono a immaginare delle alternative al tema della guerra, no? tutte le organizzazioni che hanno a che fare, non solo chi come noi interviene in zone di guerra, ma tutte le persone che hanno a che fare con costruzione di diritti, vedono che esistono delle alternative alla guerra e che non vengono praticate perché la guerra è più conveniente per molti.
Immergersi porta avanti questo punto di vista e fa sentire meno sole le persone che la pensano così e che la pensano come avrebbe pensato anche Gino Strada, no? Che quindi ci manca tantissimo anche per questo. Tu sei stata anche la compagna di Gino Strada, ti va di raccontarci il tuo incontro con lui?
L'incontro è avvenuto nel 2001, una volta che io ho appena iniziato a lavorare e lui era tornato, credo, dall'Afghanistan per l'appunto. E vabbè, era una persona che colpiva, ovviamente, a prima vista, era una persona che riempiva le stanze dove era, quindi mi ricordo questo aspetto. Ho iniziato a lavorare più a stretto contatto con lui, io nel 2009 sono entrata nell'esecutivo, nel direttivo dell'associazione, quindi c'erano magari più occasioni di lavorare insieme o di lavorare insieme un po' su quello che era la progettualità, a parte l'operatività dell'organizzazione, e quindi vabbè, abbiamo lavorato fino insieme per molti anni, ognuno con la sua vita, e poi a un certo punto, quando lui è stato più in Italia ed erano cambiate cose nelle nostre vite, ci siamo visti, diciamo, e quindi abbiamo capito che volevamo stare insieme. Ed è stato un periodo estremamente importante e intenso, anche perché era un periodo in cui Gino aveva dei problemi anche di salute, quindi insomma diciamo che mentre da una parte cambiava stile di vita necessariamente e forse il fisico era un po' più fragile, era in realtà acquisiva una lucidità sia sulle cose sia sulla sua vita che mi stupiva.
Non deve essere stato facile comunque stare vicino a un uomo così complesso e appunto ampio, no?
Nella vita privata è stato molto semplice, devo dire, nel senso che eravamo tutti e due molto grandi, cioè lui molto più grande di me, ma eravamo tutti e due grandi, quindi quando sei grande hai chiaro, no, chi sei e che cosa vuoi, gli errori che fai e magari cerchi di non farli più. E poi c'era il tema del tempo, nel senso che sapevamo che non c'era tantissimo tempo, quindi quando hai chiare queste cose sei molto più concentrato su quello che desideri, quello che vuoi, quello che sai dare agli altri, depuri da tutta una serie di anche di reazioni automatiche le relazioni. Da questo punto di vista è stato molto molto bello, e Gino aveva questa necessità di parlare molto, di condividere molto, di riflettere sulla sua vita, quindi è stato molto bello essergli accanto, proprio perché aveva una lucidità che io non gli avevo visto in tanti anni prima, perché forse era depurata da tutta la parte operativa della sua vita e la necessità di esserci, il lavoro anche ossessivo come lui sapeva fare, e ne vedeva in qualche modo le linee conduttrici, vedeva gli errori che aveva fatto. Avevamo questi colloqui lunghissimi che sono stati importanti, cioè, dopo tanti anni in cui avevamo lavorato insieme, anche vedere come lui rivedeva certi aspetti del lavoro di Emergency, al di là della sua vita, no? Del suo impegno, ma di come lui poi reinterpretava alcune scelte fatte, come le giudicava anche a distanza di tempo, come era cambiata nella sua visione. Ma questa sua lucidità, ecco, è una cosa che ho trovato preziosissima.
Nel 2021 vi siete sposati?
Sì.
E ci hai fatto il regalo di portare a Parla con lei la canzone che vi ha accompagnata in questa scelta. Simonetta, questa canzone era il vostro matrimonio, lo scambio degli anelli, e mi raccontavi che è stata tagliata, sfumata, come stiamo facendo adesso.
Più drasticamente, perché noi ci siamo sposati il 7 giugno, che era la data del matrimonio dei genitori di Gino, e però stava esondando il Lambro e quindi il sindaco doveva andare via.
Immergersi sta portando avanti una campagna dal nome Ripudia. In che cosa consiste questa campagna e come si può contribuire?
Allora, intanto Emergency ha due obiettivi statutari: una è la cura delle persone che subiscono le conseguenze della guerra, e l'altra è un'attività di promozione della cultura di pace. È un obiettivo statutario che si vede meno, ma che è sempre stato considerato essenziale per l'organizzazione, perché va bene curare le vittime, però poi bisogna fare qualcosa perché non ci siano più persone in quelle condizioni. Lavoriamo tantissimo nelle scuole, facciamo mostre, facciamo eventi, facciamo film, libri, tutto quello che può aiutare a capire i meccanismi della guerra, a denunciare anche i meccanismi della guerra. Quest'anno, in realtà il 4 novembre dell'anno scorso, abbiamo lanciato questa campagna Ripudia, che fa riferimento all'articolo 11 della Costituzione. Ripudia è una campagna rivolta innanzitutto agli enti locali e alle scuole, perché sono i posti dove le persone incontrano, no, in qualche modo la vita organizzata con gli altri, e quindi e poi perché la politica nazionale è abbastanza lontana dai temi dell'opposizione alla guerra, e quindi abbiamo deciso di lavorare negli enti locali e di portare lì il dibattito sulla guerra. Mm-hmm. Torno sul tema del dibattito perché io credo che quello manchi completamente, sia mancato in passato e manca completamente adesso. Cioè, la guerra riguarda chiunque di noi a qualsiasi livello. La guerra sta vivendo un processo di normalizzazione, per cui sia attraverso i media sia nel nostro dibattito nazionale e internazionale sembra che sia l'unica via di uscita. Invece, da cittadini, che poi sono quelli che subiscono direttamente le conseguenze della guerra, abbiamo la titolarità di chiedere conto sulla guerra, però dobbiamo avere la possibilità di parlarne, e abbiamo bisogno che qualcuno si attivi. Quindi chiediamo agli enti locali e chiediamo alle scuole di adottare questa campagna Ripudia, che non è una campagna solo di Emergency, noi l'abbiamo promossa, ma vorremmo che diventasse una parola d'ordine sotto cui mettere qualsiasi iniziativa che riguarda l'opposizione alla guerra e l'alternativa alla guerra. E quindi stiamo lavorando con i comuni che fanno cose molto semplici, come mettere uno striscione, ma come anche chiedere, ad esempio, la rete delle biblioteche di Roma. In tutta la rete delle biblioteche c'è uno scaffale dedicato a Ripudia, con i libri da leggere contro la guerra. Chiediamo di creare occasioni di confronto pubblico, chiediamo di fare delle mozioni di presa di distanza dalla guerra o di denuncia della guerra, di monitorare la situazione delle armi sul proprio territorio, di prendere distanze da tutto quello che rappresenta la normalizzazione della guerra, come nelle scuole, dove sempre di più entra la celebrazione delle forze armate. Cioè c'è una commistione nelle scuole superiori, ad esempio entra l'esercito per fare delle presentazioni di quello che fanno, ma che ha uno scopo anche di pre-reclutamento. Qualche tempo fa un amico mi ha girato questo libretto da colorare, che si trova in un punto vendita di una grande distribuzione, e colorare le forze armate. Quindi, ecco, nelle scuole porti le forze armate direttamente a promuovere la loro ragion d'essere, e poi nelle scuole invece primarie ci sono questi libretti, colorare le forze armate, dove alla B c'è bomba, non c'è, non so, bambino. Alla S c'è soldato, c'è questo tentativo di far entrare la guerra come normalità nella vita di tutti, che non è la normalità, è solo che è una conquista che abbiamo fatto e che stiamo perdendo, e stiamo perdendo senza neanche rendercene conto, senza neanche che ci venga riconosciuto il diritto di parlare e dire la nostra. Ma siccome noi quel diritto ce l'abbiamo, dobbiamo esercitarlo, e quindi dobbiamo essere noi che riportiamo il dibattito su questi temi, anche quando sembra che non ci riguardi.
Sulla pagina web di Mergi, dell'organizzazione, trovate i dettagli di questa campagna, anche le modalità con cui aderire e appunto portare un discorso opposto a quello che anche in maniera subdola si fa strada, come ci hai appena raccontato, Simonetta. Gaza, come Emergency sta operando dentro quest'altro scenario di guerra critico?
Allora, noi siamo a Gaza da 2 agosti fa. Abbiamo un centro di sanità di base e ne sosteniamo un altro di un'organizzazione locale. Abbiamo dello staff internazionale e dello staff locale, sono più o meno 40 persone in tutto. Stiamo dentro con moltissima fatica, nel senso che noi non eravamo già a Gaza, siamo entrati appunto dopo l'inizio di quest'ultima guerra, ed è stato estremamente difficile entrare ed è stato estremamente difficile portare dentro delle cose che infatti non siamo riusciti a portare dentro, quindi generatori, concentratori di ossigeno, cose di questo genere, che vengono considerati degli strumenti dual use e quindi non vengono fatti entrare perché si teme che possano avere l'esercito israeliano teme che possa avere un uso militare. Vediamo, i colleghi che sono giù hanno una grandissima esperienza in altre zone di conflitto, quello che loro raccontano e che vediamo è una situazione mai vista prima, quindi dove non solo la situazione della popolazione locale è estrema, dove la fame è diventata uno strumento di guerra, dove c'è un attacco indiscriminato ai civili, dove viene vietato l'ingresso degli aiuti, quindi le persone hanno bisogni ovviamente di sopravvivenza legati al cibo, ma anche dove non ci sono magari dei farmaci che possono essere che sarebbero quelli necessari per curare un certo tipo di infezioni, e invece bisogna usare il generico perché non c'è la possibilità di far entrare medicinale. Ma è anche una situazione estrema per gli operatori umanitari, perché dall'inizio della guerra ne sono stati uccisi 450 ed è 200, più di 200 giornalisti, cioè è un conflitto dove si sta smontando tutto quello che è stato costruito nel diritto internazionale umanitario, quindi anche l'assistenza ai civili non è più considerata un diritto, dove gli operatori umanitari sono messi in pericolo, sanno che vivono in una situazione di pericolo, e dove c'è un tentativo di militarizzare, politicizzare gli aiuti. La Gaza Humanitarian Foundation, che è stata fondata, è un obbrobrio da qualsiasi punto di vista, da un punto di vista dell'assistenza alle persone naturalmente e da un punto di vista del diritto internazionale, ed è come se Gaza fosse un laboratorio, no, di quello che ci aspetta, cioè un cambiamento radicale nel diritto internazionale, ed è un conflitto in cui, nonostante la mobilitazione dell'opinione pubblica, non dei governi ma dell'opinione pubblica, quando qualcuno dice succede tutto nel silenzio, io non credo che ci sia silenzio, anzi è una cosa evidente sotto gli occhi di tutti, la mobilitazione delle persone.
Questa è la posizione di Emergency, un'organizzazione che sul campo dei conflitti, sia con le mani e con i piedi, oltre che con la testa. Per gli ascoltatori e ascoltatrici che sono venuti alla festa di Radio Popolare, avete avuto modo di conoscere questo libro, Poesie da Gaza, il loro grido è la mia voce, le voci di Gaza, no? Che appunto ci sono, i loro gridi ci sono, sta a noi ascoltarli, e Emergency è in collaborazione con questo libro, dal cui acquisto una parte dei soldi vanno proprio alle attività di Emergency che Simonetta Gola ci ha appena descritto. Un progetto che va avanti.
Racconteremo un po' Gaza e questo libro con delle iniziative che stiamo preparando con i curatori. La prima sarà a Reggio Emilia fra pochi giorni, al nostro festival che si intitola La Voce quest'anno, e i 3 curatori ed alcuni artisti racconteranno queste poesie, poi ci saranno le testimonianze dei nostri medici e ci sarà della musica. Sono delle poesie potentissime, alcune scritte da poeti, alcune da persone che vivendo a Gaza hanno trovato le parole per raccontare quello che succedeva, e che credo che siano molto ben riassumibili nella poesia di alla RIR, che era un insegnante di letteratura comparata all'Università Islamica di Gaza, che dice, scrive alla figlia e dice: se devo morire, tu devi vivere per raccontare la mia storia.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Parla con lei. Ringrazio Simonetta Gola, responsabile direttrice della comunicazione di Emergency. La ringrazio per essere stata con noi, averci portato la storia di Emergency, i suoi ricordi, di averci riportato un po' Gino, che manca a tutti quanti noi.
Grazie.
E con Parla con lei ci ritroviamo domani. E da Serena Tarabini un buon pomeriggio e un buon proseguimento di giornata.
Possiamo credere, farci esplodere come armi, solo chitarre elettriche. Possiamo illuderci, ballare stando fermi e fare caso a quando siamo felici. Possiamo crescere, ma ricordare per sempre la tua piccola cicatrice a forma di fulmine. Poi continuare a vivere e non avere niente da perdere. Possiamo correre, non sapere cosa fare, metterci in salvo e poi metterci a piangere. Possiamo leggere e non sapere niente, guarire le ferite, sparare sulla gente, cantare ninne nanne, scatenare guerre, poi riparare i danni, dare nomi alle stelle. Possiamo ridere, guardarci attraverso, vedere al buio un aereo disperso. Possiamo vivere notti illuminate, eterne promesse in fondo a piste sterrate. Possiamo fare mezze maratone per raggiungere il tuo cuore irraggiungibile. Poi continuare a vivere e non avere niente da perdere. Possiamo correre, essere grandine in queste superpotenze debolissime. Possiamo costruire pace e grandi opere che prima o poi ritorneranno polvere. Possiamo andare sulle stelle più lontane anche se le metropolitane sono circondate. Possiamo navigare a vista senza regole, avere tutto da vincere, niente da difendere. Possiamo illuderci, ballare stando fermi e fare caso a quando siamo felici. Possiamo crescere, ma ricordare per sempre la tua piccola cicatrice a forma di fulmine. Puoi continuare a vivere e non avere niente da perdere. Puoi continuare a vivere. Puoi continuare a vivere.
Other. There's no other way until one surrenders. We've been like this for days. We've been like this for days.
to the beginning.
None of us must have a last say. I'm writing you this letter, hoping we can make things clearer. Over all the shouting, we forget to hear each other. And I miss you for days in so many ways.
To the beginning.